Allora, cari amici, benvenuti in diretta con Erde Italia, con noi Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erde Italia e dei.it, scusate, testate di Erde Italia trattino Villaggio per la Terra. In collegamento abbiamo invece Eva Alessi, responsabile sostenibilità del WWF. Buon pomeriggio, Alessi.
Buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio.
Eccoci qua, buon pomeriggio.
Ecco. Si sente ancora la fatica del Villaggio per la Terra?
Sì, si sente. Sommata forse alla primavera, però... anche, non so, si sente assolutamente.
C'era il WWF al Villaggio per la Terra? Sì, anche c'era un passaggio, c'era stato, no?
No, quest'anno non l'abbiamo avuto tra i nostri, diciamo.
Vabbè, però diciamo il tema ambientale è sempre talmente presente.
Ah, ma ci mancherebbe.
Il villaggio è sempre aperto, quindi lo diciamo anche ad Alessi.
Se vuole passare alla prossima edizione, diciamo così.
Siamo
allora.
Qualche edizione fa ci siamo stati.
Sì, assolutamente. Vi aspettiamo di nuovo, assolutamente.
Poi magari sicuramente qualche esponente del WWF comunque sarà venuto, perché i temi sono talmente simili appunto alla mission del WWF, per cui non dubito. Allora, tra le tante giornate internazionali fissate nel calendario, ce n'è una che si speri arrivi il più tardi possibile, però è già arrivata.
Sì, è già arrivata, infatti, è già passata.
Esatto, domenica 3 maggio, dunque la settimana scorsa, diciamo, è stato l'Overshoot Day italiano. Tiziana, che vuol dire?
Vuol dire, è un termine inglese che significa superare un limite, eccedere, oltrepassare una soglia. E in questo caso il limite sono le risorse naturali che il pianeta mette a disposizione in un anno per tutti gli esseri viventi. Quindi acqua potabile, aria pulita, suoli fertili, animali terrestri e marini che per noi diventano anche cibo. E purtroppo da circa 50 anni sfruttiamo queste risorse più velocemente di quanto la Terra riesca a rigenerarle. Ogni anno il Global Footprint Network calcola in quale giorno dell'anno l'umanità supera virtualmente questo limite naturale. Se fossimo in equilibrio con la natura, la data calcolata sarebbe il 31 dicembre. Vorrebbe dire che nell'arco dell'anno avremmo consumato esattamente quanto il pianeta ci ha messo a disposizione. Purtroppo però questa data arretra sempre di più. Nel 1972 l'Overshoot Day cadeva il 31 dicembre. Nel 2000 aveva anticipato al 16 settembre. Nel 2025 siamo arrivati al 24 luglio e quest'anno è stata appunto domenica 3 maggio. Questo significa,
perdonami, in sostanza 4 mesi.
Sì, vuol dire che gli italiani sono quelli che sfruttano di più, insomma, la terra, tra quelli che la sfruttano di più, e che se tutto il mondo consumasse al loro ritmo ci sarebbe bisogno di 3 pianeti, quindi non solo del nostro. E poi ci sono anche gli overshoot day nazionali, perché ogni paese consuma in quantità diverse, di solito i più ricchi molto più della media mondiale e i più poveri molto meno. Ad esempio, la data fatidica per gli Stati Uniti è il 20 marzo. Per la Cina
il 20 marzo,
sì.
Un po' prima di noi, ma mica tanto, infatti. E invece pensa alla Cina il 27 maggio, quindi dopo di noi. E i maggiori consumatori però di risorse sono gli abitanti del Qatar, che hanno festeggiato tristemente, direi, il loro Overshoot Day il 4 febbraio. Quelli, tra virgolette, meno colpevoli sono i cittadini dell'Honduras. La loro data è il 27 novembre. E quindi, ecco, diciamo, questo è un po' il quadro generale di questo
il calendario dell'Overshoot Day, in qualche
esatto,
modo.
Esatto.
Allora, Alessi, quali sono le conseguenze attuali e future di superare questo limite? È solo un limite teorico oppure in qualche modo è concreto? Insomma, che cosa fa sì che si arrivi all'Overshoot Day?
Allora, la data è simbolica, perché non, come dicevate voi, non consumano tutti come noi, ma è concreta perché riflette proprio quello che è una dinamica socio-culturale. È il frutto di trasformazioni profonde che hanno riguardato, per esempio, il nostro paese negli ultimi 60 anni. Abbiamo migliorato tantissimo il nostro benessere, ma spesso con un costo ambientale alto. La data si anticipa sempre di più. L'anno scorso quella dell'Italia Italia era il 6 maggio, quest'anno il 3 maggio, vedremo l'anno prossimo. E quindi si vede benissimo che stiamo sempre anticipando questa data, ma potremo ancora provare a rispostarla. In generale abbiamo case più grandi, più attrezzate, con più elettrodomestici, sempre più diffusi condizionatori, la lavastoviglie, il PC, tutti oggetti che ci semplificano la vita, ma che richiedono tantissima energia, tante materie prime, sia per essere prodotti sia mantenuti e funzionare ogni giorno. Questo ovviamente rispetto a 60 anni fa, è cambiato anche moltissimo il modo in cui ci spostiamo, ed è il motivo per cui la data si avvicina sempre di più.
Vorrei proprio puntualizzare, fermarci un attimo, perché allora noi siamo italiani, ci riteniamo anche abbastanza edotti sui problemi ecologici, ci sono tante campagne, eppure, come ha detto lei, questa data arretra sempre, quindi consumiamo sempre di più di quello che ci è concesso. Però per esempio in casa, facciamo un focus sulla casa, noi abbiamo elettrodomestici a basso consumo, luci LED rispetto a tanti anni fa. Allora perché sta succedendo questo? Perché consumiamo troppo rispetto agli anni 70, per dire, in casa per esempio?
Beh, ma negli anni 70 per esempio la lavastoviglie non ce l'aveva quasi nessuno, il computer non ce l'aveva quasi nessuno, i condizionatori erano inesistenti. Oggi in casa, una casa su due ha il condizionatore, anche perché il cambiamento climatico nel frattempo, soprattutto nelle grandi città italiane, ha esacerbato l'estate, le isole di calore, quindi fa sempre più caldo, raggiungiamo facilmente 40, 42, 43 gradi, e quindi i consumi, nonostante l'efficienza degli elettrodomestici sia molto migliorata, consumiamo molta più energia e siamo anche di più.
Ecco Eva, le automobili adesso inquinano meno rispetto agli anni 70, anche questo settore fa crescere l'impronta ecologica?
Tantissimo, stavamo dicendo prima, il modo in cui ci spostiamo è cambiato, l'Italia è uno dei paesi europei con più automobili per abitante, questo comporta emissioni elevate di anidride carbonica, inquinamento atmosferico e quindi un contributo diretto alla crisi climatica. Noi ne abbiamo veramente tante di macchine, eh? E si vede, se chi di noi vive nelle grandi città ne ha l'assoluta percezione di questo dato, non serviva manco lo cercassi, tanto è evidente.
E soprattutto poi alla fine queste macchine vengono utilizzate per degli spostamenti anche assolutamente brevi, per esempio si è calcolato che su Roma la media degli spostamenti è 2-3 chilometri, quando addirittura si potrebbe prendere o l'autobus oppure addirittura andare a piedi.
Senta, o anche in bicicletta.
E anche in bicicletta. Sì. Qualcuno di noi lo fa.
Tu. Viene... Io lo faccio, però anche Alessandro, molto rischioso.
Lo sì, ha detto però... perché Alessandro è un ciclista.
È fuori la bicicletta,
la vediamo.
Però il problema è che appunto...
Però è pericolosissimo, guardate, io ho paura a Roma con la bicicletta, sono sincera. Quindi
mancano in qualche modo anche le infrastrutture, purtroppo.
Esatto.
Anche se nelle grandi città italiane qualche passo in avanti lo si sta facendo, ma non probabilmente in modo abbastanza convinto. Senta, uno però dei nodi dello sfruttamento del pianeta è la produzione di cibo. Come influiscono le nostre abitudini alimentari? Perché sappiamo che c'è anche molto, molto spreco, tra l'altro adesso si sta enunciando, speriamo il più tardi possibile, una possibile carestia per via dello stretto di Hormuz, perché c'è il problema appunto che la chiusura dello stretto di Hormuz ha bloccato anche la produzione di tutta una serie di fertilizzanti, per cui il problema si pone. Però a me sembra anche che in Occidente sprechiamo anche tantissimo.
Tantissimo, e anche qui in Italia non siamo proprio bravissimi, perché secondo i dati del World Watch Institute noi sprechiamo veramente tantissimo, abbiamo oltre 500 grammi di cibo a settimana a persona, quindi sono 26-27 kg l'anno, quindi tanto, tantissimo. E non solo, abbiamo anche cambiato l'alimentazione. Se negli anni 60 la carne era un alimento, diciamo, della festività, oggi è un alimento della quotidianità, perché siamo passati dai 20 kg agli 80 kg. Ovviamente è il dato, diciamo così, complessivo di tutto quello che ci finisce nel piatto, ma è tanto, è veramente tanto, il che vuol dire poi che il 90% di tutta questa carne proviene dagli allevamenti intensivi. gli allevamenti intensivi vengono alimentati con la soia, e la soia diventa poi la principale causa di deforestazione nelle foreste pluviali. Ecco, e così abbiamo fatto il perché l'alimentazione pesa così tanto.
Ecco, tra l'altro su questo ho un'esperienza personale, perché pensate Tiziana, pensate Giuliano, io sono stato qualche anno fa in Paraguay, dove sì, alcune multinazionali hanno deciso di acquistare ettari e ettari di terreno di foresta, l'hanno completamente desertificata, e tra l'altro fanno un doppio raccolto ogni anno, passando sopra con gli aerei, con i diserbanti, per cui in pratica azzerano tutto il raccolto della soia e lo fanno ripartire. Il problema è che comunque la soia, la vera questione, è che non serve solo per l'alimentazione degli animali, ma serve anche per le bioplastiche. Però oggettivamente là poi ha tutto un problema di inquinamento delle falde acquifere, appunto anche quello che mangiano là non è certo più di tanto sano, perché è chiaro c'è anche una questione legata poi all'inquinamento proprio poi del raccolto. Ecco. Certo. Giuliano?
Sì, io volevo fare un po' il bastian contrario, sempre perché il focus del WWF sull'Overshoot Day è l'Italia. Io dico, ma la popolazione italiana sta invecchiando, quindi nell'immaginario collettivo le persone più anziane, mi ci metto anch'io perché ho superato i 50, quindi diciamo sono nella fase...
Io pure!
Appunto.
Vabbè, noi anziani, Giuliano...
No, vabbè, però diciamo consumiamo meno, facciamo meno viaggi, facciamo meno uscite, beviamo di meno, quindi in teoria questo dovrebbe essere un fattore di abbassamento dei consumi nazionali, è così?
No, non è così. È vero invece che la struttura della popolazione è sicuramente cambiata, siamo una società più anziana, con famiglie più piccole, questo significa più abitazioni per meno persone e quindi maggiori consumi energetici pro capite, è per questo che la popolazione si riflette sui consumi. E non è vero che viaggiamo di meno, viaggiamo in generale molto di più rispetto a 60 anni fa, abbiamo ridotto l'investimento, diciamo così, del nostro budget mensile dedicato per esempio all'alimentazione, lo abbiamo invece aumentato moltissimo per viaggiare, per acquistare beni come i vestiti, altri beni meno prioritari nella vita quotidiana, quindi no, i consumi sono in generale aumentati per tutti, anche se siamo più anziani.
Sì. Cioè in sostanza noi investiamo in questo momento di più in beni voluttuari.
Beh, ma se pensi anche ai ristoranti, no, scusatemi, io anch'io insomma l'età di Giuliano qualche anno in più, ma prima non si andava al ristorante tutti i giorni, adesso i ristoranti sono pieni tutti i giorni, tutte le sere, incondizionatamente.
E poi cioè, soprattutto facciamo viaggiare le merci che acquistiamo anche magari online.
Esatto, poi
questi servizi di quella è un'impronta ecologica che noi causiamo, noi singolarmente causiamo, e che però magari mettono in atto altre persone, se ho capito bene il concetto.
Però Alessi, io una cosa le voglio chiedere, perché poi insomma non dobbiamo nemmeno secondo me scivolare nel luddismo, no? Cioè nel senso che poi alla fine per esempio adesso un consumo enorme è quello dei server per l'intelligenza artificiale, perché poi ogni interrogazione che noi facciamo sul nostro cellulare mette in giro tutta una serie di reti neurali informatiche che poi vanno a consumare energia.
Sì.
Però mi dica un attimo, non è che possiamo tornare all'età della pietra oppure andare in giro a cavallo, perché altrimenti consumiamo troppo? Qual è, cioè, dov'è comunque il nodo della questione per tentare, non dico di fermare, ma se non altro di arginare, cioè di non arrivare al primo gennaio, ecco.
Allora, il nodo della questione è assolutamente non tornare indietro come benessere, ma togliere il superfluo. Mi avete prima chiesto lo spreco. Facciamo 27 kg di cibo che lo compriamo e lo buttiamo. Quello è facilissimo da eliminare, no? Oppure 80 kg di carne a testa l'anno. Crescono i vegetariani, ma la media è ancora quella. Quindi sì, c'è una piccola flessione di quella rossa, di carne rossa, perché è correlato a esigenze mancanze di salute, ma la percentuale non scende, il quantitativo totale non scende. Quindi anche lì, ma la dieta mediterranea oramai è un ricordo lontano, sta solo nei vecchi film con la mozzarella in carrozza e la pasta ai ceci. Quindi ci siamo spostati tantissimo. Non mi ricordo chi di voi diceva andiamo tantissimo a mangiare fuori. È vero, sì. Mangiamo tantissimo, abbiamo tantissimo cibo che lo portiamo a casa già cucinato, abbiamo tolto il tempo in cucina, il che io sono la prima, quindi che non dedica il tempo appunto, che non dedica il tempo giusto a preparare, sì, cucinare, eccetera. Però anche quello conta, anche quello conta. Quindi no, non dobbiamo tornare indietro, però tante cose su cui lavorare ce le abbiamo e bastano, i nostri gesti possono fare la differenza, dobbiamo ricordarcelo e non ci dobbiamo neanche demotivare, pensare che a fronte di guerre, cose terribili, poi non conti più niente. Invece ogni cosa conta, perché poi questa data particolarmente ci guarda proprio a noi e a come viviamo noi nella nostra quotidianità.
Senta Alessia, una cosa, voi come WWF che cosa fate per, diciamo, far passare il concetto di sostenibilità, che in realtà include tutta una serie di fattori, può essere la sostenibilità ambientale, quella lavorativa, il giusto diritto, certo, dei lavoratori, però voi in qualche modo i concetti di cui abbiamo parlato in questi 20 minuti, come cercate di farli passare? È fondamentale agire sulle scuole? Questo sembra un po' un ritornello, no? Andare nelle scuole, però poi purtroppo il ragazzino, se ha il papà che ha il sub da 50.000, certo, euro e poi lo prende per andare a comprare le sigarette, e poi alla madre che magari cucina solo una volta a settimana, l'educazione viene anche dalle famiglie.
L'educazione viene dalle famiglie, il WWF ha tanti tipi di campagne dedicate a target diversi, le scuole sono fondamentali, ma i bambini, vi voglio dire, che sono bravissimi, quello che gli insegni potessero decidere loro lo metterebbero in pratica domani, da subito e sempre, e quindi loro sono molto motivati e molto, si sentono molto parte della soluzione. Andando avanti con l'età, un po' sempre meno, le abitudini contano, però ecco, WWF lavora sulle energie rinnovabili, lavora sulla parte, diciamo così, di educazione nelle scuole, la parte dedicata alle istituzioni, quindi provare a anche influenzare quelle che sono le decisioni politiche che poi fanno parte della nostra vita, quello che viene deciso ci influenza moltissimo, quindi avere un interlocutore anche lì. Inoltre lavoriamo anche con le aziende, cerchiamo di prendere un po' tutti quelli che sono i portatori di interesse, che tutti insieme possiamo fare la differenza e possiamo fare in modo che questo 3 maggio, magari l'anno prossimo sarà al 3 giugno, perché no?
Già comunque ragazzi, lavorare sui ragazzi è veramente fondamentale, perché ci siamo accorti negli anni che poi loro tornano a casa e veramente sono, educano molto spesso loro i genitori, che magari,
e questo appunto, è vero.
Ed è molto vera questa cosa, noi lo vediamo ogni anno.
Esatto. E allora io saluterei Eva Lessi, responsabile sostenibilità del WWF, e speriamo di sentirci il prossimo anno e magari di avere questo obiettivo, diciamo, metà maggio.
Al 3 giugno.
Grazie mille Eva.
Buon pomeriggio.
Grazie a voi, grazie. A presto.
Allora, visto che il 2 è la festa della Repubblica, esatto, Italiana, magari il 3 è dover
show. Tiziana, so che tu vuoi segnalare un evento agli ascoltatori, di che cosa ci vuoi parlare?
Sì, lunedì 11 maggio alle 18 nella Sala Assunta della Chiesa del Gesù, Grammenos Mastroianni, che è un esperto di diplomazia climatica e protagonista di molte iniziative con la Fondazione Earth Day Italia, incontrerà il pubblico per un dibattito dal titolo Geostrategia del collasso climatico, che insomma un bel argomento impegnativo, con i giornalisti Fausto Gasbarroni e Antonella Palermo, e la discussione approfondirà i rischi del caos ambientale su povertà, migrazioni forzate e conflitti. E l'evento è organizzato nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile di ASVIS, la partecipazione è del tutto gratuita ed è aperta a tutti, quindi ricordo lunedì 11 alle 18 alla Chiesa del Gesù in via degli Astalli 17 a Roma.
Però senti Tiziana, questo titolo, geostrategia del collasso climatico, già è difficile dirlo,
sì, è vero.
In più è qualcosa di apocalittico.
Eh sì, sì, è apocalittico, è vero. Sono i rischi del caos ambientale su povertà, migrazioni forzate e conflitti. Quindi, insomma, sicuramente parleranno di ciò che si potrebbe rischiare, ma sicuramente lo faranno anche in una maniera proattiva, insomma, sì, sì, dandoci qualche consiglio.
Ma soprattutto parliamo di qualcosa che già è reale, perché sì, appunto il collasso climatico nei paesi cosiddetti in via di sviluppo fa sì che poi tutta una serie di persone si riversino appunto diciamo in Europa, spesso facendo dei viaggi tra virgolette della speranza, che poi spesso purtroppo finiscono in tragedia.
Purtroppo sì.
E allora io ringrazio per essere stata con noi Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, vi ringrazio per tutto quello che avete ascoltato, vi ringrazio io, voi cari ascoltatori, vi rimando al sito airday.it, appunto, allora appuntamento con Air Day Italia a giovedì prossimo. Buon pomeriggio da me, Alessandro Guarasci, Alberto Giovannetti all'altra parte del video.